Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, versetti 24-30. Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola di Gesù. Ecco, molti notano, essendo alla fine del Vangelo, si aggiungerà un ulteriore capitolo, come questo brano si ricongiunga all'inizio del Vangelo, al prologo. Vediamo insieme.
Io non penso che Tommaso volesse veramente mettere il dito nella piaga, è più, mi sembra più una sparata, e se avesse dato il minimo credito a quello che gli veniva detto non avrebbe sparata così grossa, e quindi dimostra una fede, cioè una mancanza di fede grave e ostinata. E invece, cioè, non poteva immaginare che Gesù addirittura lo stava ascoltando. E poi quando invece lo vede e raggiunge questa fede così, così piena, così matura, e si realizza quello che Gesù aveva detto al capitolo 14:20: in quel giorno voi riconoscerete che io sono nel Padre, voi in me e io in voi. Perché con quello che dice Tommaso è come se vedesse il Padre in Gesù, dice: mio Signore e mio Dio. Ma quello che mi colpiva soprattutto era questo spazio di una settimana in cui questa mancanza di fede di Tommaso ha creato una frattura grave rispetto alla comunità, perché lui per una settimana è stato così nell'impossibilità di condividere il clima di gioia, di pace, di spirito che c'era nei discepoli. Forse è anche questo spazio che l'ha aiutato poi ad avere più sete, e anche la testimonianza degli altri, secondo me, l'hanno aiutato molto.
Versetto 29 di oggi, l'Evangelista ci dice: beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. E questo, diciamo, che ci porta anche ad un'altra versione del testo, che dice: beati quelli che pur non avendo visto credere. In queste parole Giovanni pensa ai credenti futuri, naturalmente a quelli che credendo avrebbero potuto, diciamo, supporre una certa superiorità della loro fede rispetto a quello degli apostoli. Magari potrebbe essere impensabile, però gli apostoli che hanno visto Gesù e lo hanno, diciamo, ascoltato durante il suo ministero terreno, quindi coloro che in futuro crederanno senza aver visto, diciamo che sulla parola di Gesù, avranno una fede più grande. A questo punto l'evangelista non si pone il problema di credere o di chi non crede, ma riallacciandosi alla frase «beati coloro che credono senza aver visto», intende farci capire che la beatitudine di coloro che credono o di coloro che crederanno va riferita a tutti i lettori e agli ascoltatori della parola evangelica, nessuno escluso, che sono chiamati a credere anche sulla base della testimonianza apostolica riportata dall'Evangelista, il quale naturalmente dice nel testo: abbiamo visto il Signore. Ed è proprio a quella testimonianza che Tommaso si è rifiutato di credere. La fede a questo punto, diciamo che non si basa sulla visione, ma che chiede l'accettazione della testimonianza reale di quelle che hanno contemplato il Gesù terreno e ne hanno fatto il motivo del loro ministero di annuncio. Ed è attraverso la fede che i cristiani entrano in comunione profonda con il Cristo risorto.
Anch'io sono stata fermata dalla espressione «beati quelli che pur non avendo visto crederanno», oppure «beati quelli che non vedendo non hanno visto e hanno creduto», e «beati il futuro», «beati quelli che non hanno visto e crederanno», mi sembra che sia la Vulgata. Appunto, cosa vuol dire? Io ho pensato che andava bene anche il passato, perché si può riferire al testimone, a colui che vide e credette solo avendo visto le bende, quello che si dice del discepolo al capitolo precedente. Tutte le interpretazioni possono avere dei fondamenti, ogni interpretazione può avere un fondamento. Questa volta mi sono fermata appunto sul discepolo che aveva creduto già da prima ancora che Gesù comparisse la prima volta, prima ancora che Gesù apparisse 8 giorni prima, lui aveva creduto perché forse era stato l'unico che aveva compreso la scrittura. Io un po' diversamente da quello che ha detto Tommaso penso che non fosse così facile credere alla risurrezione di Gesù dai morti, perché comunque anche se i prodigi di Gesù erano stati tanti, la risurrezione dai morti, è vero, c'era stata anche la risurrezione di Lazzaro, tuttavia forse io mi identifico più con chi dubita, ecco, con chi non avrebbe creduto a un annuncio così inaudito: abbiamo visto il Signore.
Mi sono fermata sui versetti finali 30-31 e notavo che dice: molti altri segni fece Gesù davanti ai suoi discepoli, e sottolinea che li fa davanti ai discepoli, e mi sembrava volesse dire perché devono essere testimoni, vedere i segni e dare testimonianza. Quindi è per questo che gli fa davanti a loro, c'è questa sottolineatura. E però dice che non sono tutti scritti, c'è una scelta di segni, alcuni non sono scritti, altri invece sono stati scritti in questo libro, e se mi sembrava ci fosse il passaggio necessario alla testimonianza di chi ha visto. Però adesso, come diceva Andrea prima, adesso a noi rimane il Vangelo, bisogna credere ai segni che sono stati scritti, cioè e raccolti in questo libro, il Vangelo, e il fine è credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. E mi sembrava bello perché va letto così il Vangelo, quei segni sono stati scritti perché erano finalizzati a questa fede che Cristo è il Figlio di Dio. E così mi erano sembrati importanti questi versetti finali, spiegano un po' anche l'episodio di Tommaso. Lui non ha creduto a quelli che avevano visto, e però forse doveva vedere anche lui perché è uno dei dodici, e la nostra fede si basa sulla testimonianza dei dodici o degli undici.
Anche io me l'ho chiesta, a chi si riferiva questo beati, questa beatitudine, e però ho fatto un pensiero un po' diverso, perché leggendo poi quello che è scritto dopo, ho pensato che forse era riferito non ai presenti, ma a noi, perché dopo dice che appunto quello che è stato scritto per noi, perché credendo abbiamo la vita nel suo nome. E mi era venuto in mente la lettera di Pietro, la prima lettera, dice al capitolo primo: voi lo amate pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in lui, perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime.
Ma nel brano di oggi per la terza volta c'è questo saluto di Gesù, pace a voi, che sì, è il saluto in uso evidentemente, ma penso che non sia solo quello. Queste parole che Gesù dice appena vede i suoi entrando a porte chiuse, mi sembra proprio che sia la comunicazione di questo dono della pace. E Gesù risorto, il Cristo risorto, con i segni della passione, che comunica ai suoi la pace, questo dono grandissimo, e che solo lui può dare. Sì, è un dono suo personalissimo proprio, è il dono del Cristo risorto, ed è solo lui che può, come dire, guarire da questa paura che i discepoli hanno stando chiusi in casa. E forse questa pace è necessaria anche alla fede stessa, cioè è un dono preventivo che il Signore fa e che porta anche alla fede.
Ma anch'io ogni volta che ritroviamo questo versetto, queste sono state scritte perché crediate che Gesù è il Cristo e credendo abbiate la vita. Mi colpisce sempre il fatto che il Vangelo è stato scritto per questo e ha la forza, la potenza di creare in noi la fede. E mi ha riportato un po', come ha accennato anche Giovanni all'inizio del Vangelo. Già al capitolo primo, il versetto 7, si dice che Giovanni era stato mandato in testimonianza alla luce perché tutti credessero per mezzo di lui. E questo fine di portare alla fede, di credere nel Vangelo di Giovanni, questo verbo ritorna 96 volte. Proprio c'è un'insistenza martellante. Tutto è detto e tutto è scritto perché possiamo credere, perché gli uomini possono accogliere questo annuncio della salvezza nel nome di Gesù. E questo episodio di Tommaso richiama anche quello di Natanaele. Anche lì c'è una situazione di difficoltà ed è la conoscenza del Signore Gesù che si rivela come colui che scruta il cuore, che vince la difficoltà di Natanaele a credere, come qui adesso nell'incontro con Tommaso vince la sua difficoltà, la sua incredulità, e si manifesta come il Signore e Dio, citando praticamente un salmo che è riferito a Dio e che viene invece detto alla persona di Gesù.
Aggiungo un versetto, al capitolo 17, inizia dicendo: Padre, venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo.
Io ero partita, cioè, mi ero vedendo un po' il percorso dall'inizio, cioè la fede del discepolo, dell'altro discepolo che vede nel sepolcro, vede i tessuti in lino e crede, quindi è un vedere oltre. La fede di Maria che diventa non è più dal vedere, ma il vedere, cioè l'ascolto, dall'ascolto lei allora vede sempre oltre. Andiamo ai discepoli che hanno, quando non c'è ancora Tommaso, i discepoli, Gesù stette in mezzo a loro, questo stare in mezzo a loro, sì, dopo lui fa vedere le piaghe, però il stare in mezzo a loro è per i discepoli fonte di gioia ed è quello, se vogliamo, il riconoscimento. Poi c'è in Tommaso, nel brano di oggi, tutta l'esperienza dei sensi, e in questo mi sono collegata al primo versetto della prima lettera di Giovanni, dove dice che, anche lì non sto a leggere, ma il primo versetto del capitolo 1, che dice, che mette, che richiama tutta l'esperienza pragmatica dei sensi, pragmatica dell'uomo, anche della razionalità, che a un certo punto non è sufficiente, va oltre, perché infatti è quando Gesù dice a Tommaso non essere incredulo, è lì che si coglie questo passaggio a un altro rapporto col Signore che compie Tommaso, va oltre tutto ciò che può essere pragmatico, concreto, razionale.
Ci può essere una, a me forse colpisce meno, ma c'è un confronto fra i discepoli, tutti questi capitoli, anche di Giovanni, Pietro e Giovanni. Pietro, Giovanni non esiste nel quarto Vangelo, non è mai nominato. Pietro è l'altro discepolo, che è l'autore del Vangelo, è il testimone. Qui ci può essere un confronto con Tommaso. Ricordiamo che esiste anche un Vangelo di Tommaso, molto antico, sotto l'egida di una comunicazione personale di Gesù a Tommaso. Tommaso avrebbe custodito insegnamenti che Gesù ha dato a lui. si nega questo. Tommaso qui non ha una preminenza, ecco, particolare, non ha, anzi è tra i discepoli quello. Ci può essere questo, ci possono essere dei segnali nel capitolo 21 che ha ancora una mano diversa ancora. Troviamo di nuovo un confronto fra il discepolo e Pietro, sulla loro fine in particolare. Ecco, però, insomma, questo, se il versetto 29 si riferisce a... è molto difficile decidere qui la traduzione, io non ho una soluzione, non l'ho neanche studiata veramente, ma se si riferisce anche, diciamo così, al discepolo che insieme a Pietro per primo ha creduto senza aver veduto, allora vediamo qui di nuovo un confronto. L'impressione che, detto così al plurale, beati coloro che si riferisca al futuro, o almeno anche al futuro, quelli che crederanno. Infatti le traduzioni sono incerte, la c'è precedentemente mi pare che dicesse così, e invece adesso è al passato. Ma... sì, no, al centro di tutto, tuttavia, il Vangelo termina con questa confessione centrale, no? E non è un'espressione semplice come forse possiamo immaginare, è una confessione di natura misteriosa. Insistere su questo, basterebbe accostare quello che dice qui Tommaso a Gesù: mio Kyrios e mio Theos, mio Dio, con quello che qualche riga prima Gesù risorto ha detto a Maddalena: salgo al mio Dio. Gesù dice che il Padre è il suo Dio. E Tommaso dice a Gesù che Gesù è il suo Dio. Cosa vuol dire? Quindi in questo senso intendo misteriosa, cioè che apre un mistero. Non c'è mai l'identificazione fra Gesù e il Padre, fra Gesù e Dio. In principio era la parola era presso Dio. E poi si aggiunge che la parola era Theos. Ma si dice presso Dio, sono due. E anche qui è così. Quindi questa confessione, come accennava, non ha insistito prima Tommaso, ecco, ma mi pare che il suo intervento l'abbia accennato. Cioè, è una confessione che riconosce in Gesù la venuta di Dio. E Gesù è il mediatore di questa venuta. Di Dio, Dio che è invisibile, che nessuno può vedere né ha mai visto, e che è più grande di Gesù, lo dice Gesù stesso: il Padre è più grande di me. Eppure questo, il Creatore è presente, è venuto ed è presente in Gesù, che è l'insistenza, mi sembra, ecco, come ricordava prima Tommaso, che troviamo con un'altra formula, spesso nel Vangelo, soprattutto in bocca a Gesù. Almeno per le opere credete, che cosa? Che io sono nel Padre e il Padre in me, che le parole che io dico non sono mie, ma sono di Dio in me, che le opere che io faccio non sono le mie, ma è il Padre che opera in me. Riconoscere questo, ecco, mi sembra per il Vangelo di Giovanni la fede completa in Gesù. Riconoscere in Lui un mistero, cioè una mediazione, una presenza eccelsa, ecco, adeguata, perché quando si dice che Gesù, in quanto parola eterna di Dio, è divino, e di Ereseos, Dio, si dice una mediazione sempre, e quello, questo che io volevo sottolineare. Non voglio, diciamo, insistere troppo, ma non è una cosa così semplice come sembra, ecco, è un mistero. Si dice appunto sempre una mediazione, ma si insiste, se io capisco, sul fatto che questa mediazione è adeguata. Adeguata. Nessuna mediazione è adeguata di Dio, nessuna. Nessun profeta si può dire la stessa cosa, è certamente una mediazione vera quella dei profeti, ma non è adeguata. Qui si insiste, si trova una formula, un modo per esprimere un mistero, che cioè che Gesù è e rimane mediatore, non è mai identificato con Dio, rimane mediatore, secondo il linguaggio giovanneo, rimane mediatore. Tra l'altro nel prologo noi siamo abituati a dire che Dio si è fatto uomo, è giusto, andrebbe spiegato però cosa vuol dire. Nel prologo non c'è scritto che Dio si è fatto uomo, si è incarnato, è scritto che la parola di Dio si è incarnata. Certo, la parola di Dio è molto vicina a Dio stesso, ma no, non so. Rimangono sempre due, solo che anche là, anche nel prologo, mi sento che l'intenzione profonda, almeno come io la capisco, è questa: mostrare che questa mediazione per cui Gesù, come è stato citato prima, noi lo tocchiamo, lo vediamo. L'Evangelista può dire nella prima lettera ciò che noi abbiamo visto, abbiamo palpato, abbiamo toccato, abbiamo ascoltato. Rimane sempre una mediazione dell'invisibile, di ciò che nessuno può vedere, ma questa mediazione è una mediazione eccelsa, una mediazione adeguata, perché è lei stessa questa mediazione, cioè Gesù stesso è divino, è alla pari col Padre, eppure rimane non due, rimane una mediazione, che è tutto il mistero cristiano.
Per la sua unità, per la sua pace, preghiamo. In particolare preghiamo per tutte le guide della Chiesa, per il Papa, per i Vescovi, per i Sacerdoti, perché nel loro ministero siano sempre assistiti dallo Spirito Santo. Preghiamo. E chiediamo al Signore con forza il dono della pace, per ogni cuore e in tutti i popoli dove essa è violata. Continuiamo a supplicare per la pace in Ucraina. Preghiamo per tutti quelli che sono sotto le bombe, che fuggono. Preghiamo perché possa presto arrivare questo dono della pace. Preghiamo. E preghiamo per tutti quelli che il Signore ha legato alla nostra vita, alla nostra preghiera, per quanti portano pesi più grandi di sofferenza, perché in questo giorno il Signore voglia tutti sollevare e consolare. Preghiamo. E oggi in modo particolarissimo preghiamo per la nostra sorella Patrizia, nel giorno appunto della sua ultima liturgia sulla terra. Preghiamo per lei, per il suo riposo nel Signore, e preghiamo molto per Camillo, per la sua consolazione e per i suoi figli, genere, amore. Preghiamo. Preghiamo anche per la mamma di Patrizia. Preghiamo.
Per Paolo, per la Franco e tutto il nucleo danese. Preghiamo.
Preghiamo per Salvatore e Silvia e tutti gli altri amici, diciamo, di Oliveto, perché la grazia che noi riceviamo con tanta abbondanza ogni giorno possa essere trasmessa in qualche modo anche a loro, per i bambini, per i figli, perché possano diventare persone adulte responsabili, giuste, rette. Preghiamo.
Preghiamo oggi in particolare anche per Antonia, nel giorno della sua professione. Preghiamo per lei, per tutta, per i suoi fratelli, per la sua famiglia. Preghiamo. E ricordiamo anche personalmente i nostri ammalati più gravi. Preghiamo per Adriana, preghiamo per Giorgio, preghiamo per Luisa, preghiamo per Giuliana, preghiamo.
Per Sandro Donati, per tutta la famiglia della Fernanda, preghiamo. Ancora anche per tutti i nostri nipoti. Qualche sera fa uno dei miei nipoti, proprio già grande, laureato così, mi si è rivolto dicendo: ma tu nonno, preghi per me. Quindi volevo ricordare tutti i miei nipoti, ma i nipoti di tutte le nostre famiglie, di tutti i giovani, quelli che veramente faticano ogni giorno, preghiamo.
Per la città di Napoli, che è così complessa, così piena di grazie ma anche di miserie, e per la chiesa di Napoli quest'oggi. E poi vorrei pregare anche per Benny Benedetto, che adesso è parroco a Gerusalemme, nella chiesa di Santi Simeone e Anna. Preghiamo.
Ricordiamo anche Chiesa Maria in questo stesso senso, perché è di Napoli. E poi vorrei pregare per Augusta, per quanto porta nel cuore, per il suo rapporto con questa sede. Preghiamo.
E preghiamo molto anche per il nostro paese, per tutto quello che ci sta davanti, per le elezioni prossime, perché il Signore doni saggezza. Preghiamo.
Quelli che si erano trovati.